Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Spesso il canto al Vangelo, rispetto al brano di Vangelo proclamato, è la finestra di luce adatta a comprenderne il senso. Oggi il versetto del canto al Vangelo è l'espressione di Gesù alla fine della, come dire, dell'ultima cena, quando ai suoi apostoli dice: non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Quando Gesù illustra il regno dei cieli con la parabola del tesoro e della perla, vuole alludere a questa offerta di amicizia che lui fa. Già vi dicevo in questi giorni, tenete conto che nel linguaggio delle scritture il termine servo è il termine più nobile che un uomo possa rivestire. Essere servi di Dio, servi dell'Altissimo. Tutti i grandi personaggi della scrittura, da Abramo a Davide, i profeti, la stessa Vergine, si dichiarano servi di Dio. In questa occasione Gesù è come se avesse qualche cosa ancora da aggiungere a questa grandezza di nobiltà e si riferisce ai suoi apostoli come amici. Ma attenzione, non è che loro diventano suoi amici, è lui che offre amicizia a loro e loro, accogliendola, diventano i suoi amici. Cioè in gioco c'è l'offerta da parte di Dio della sua intimità, che poi verrà spiegata, tradotta come è l'offerta della sua vita come splendore di amore. Ma questo rappresenta il segreto che Dio ha da rivelare. Gesù è venuto proprio per manifestare questo segreto. Allora, parlando del regno come del tesoro e della perla, Gesù vuole indicare questo contenuto. È il regno che è la gioia del nostro cuore, perché il regno è l'offerta da parte di Dio della sua intimità. Forse noi non ci rendiamo conto, diciamo, del favore, no? Della grazia, del dono che Dio fa. Ma se potessimo conoscere la struttura del cuore dell'uomo, noi capiremmo al volo che questo è proprio, costituisce proprio la gioia del cuore. Vi ricordate l'espressione che Gesù usa dopo aver proclamato le beatitudini e dice: cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Allora il regno non è un bene tra gli altri, pur molto bello, è quel bene che rende tutti i beni godibili. è il bene in assoluto per il cuore dell'uomo. Di per sé, le due brevi parabole non parlano del contenuto del regno, ma parlano di ciò che avviene quando il regno è accolto, cioè parlano della scoperta della gioia. E come già vi dicevo, no? La gioia Gesù la proclama, la dà solo nell'ultima cena, nell'imminenza della sua passione. Allora, cogliete questo collegamento. Quando Gesù dà la sua gioia, non è un sentimento che affida, è una dimensione di essere che partecipa. E la gioia è tanto più profonda quanto più questa comunione di essere che dà è a riprova di qualsiasi violenza e a riprova di qualsiasi ingiustizia. Cioè lui, quando gli evangelisti devono narrare la passione di Gesù, la mettono sotto quella proclamazione: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Ma vorrebbe dire, avendo amato i suoi, perché era stato inviato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per noi, nella passione mostra fino a che punto è grande questo amore, fino a che la ragione per cui lui è venuto potesse essere comunicata in tutto il suo splendore. Proprio questo è il contenuto del regno. E proprio questo è il tesoro del cuore. All'uomo non è chiesto di barattare i beni, diciamo, della terra con quelli del cielo. All'uomo è chiesto di accogliere il bene che viene dal cielo e facilmente baratterà tutti gli altri beni. Cioè, se il cuore è già pieno, non ha bisogno di riempirsi di altro. Anche perché nessun altro bene può riempire il cuore. Quando Gesù parla di gioia, è sempre abbinato alla vita e alla, libertà. Vale a dire, non dipendere da niente e da nessuno. Godere di una pienezza tanto che tu non vai più a elemosinare niente da nessuno. Anzi, avviene il contrario. Proprio perché il tuo cuore è pieno, trasborda e su tutto e su tutti viene riversato il contenuto del cuore, cioè questa pienezza di gioia, che è anche pienezza di vita. Gioia e vita stanno sempre insieme. Se la vita è, estremizzita, uno non può essere contento. E se uno è contento è perché ha vita piena, è una pienezza di vita, non è più una vita precaria, non è più una vita mortificata. C'è una, mi sembra una colletta, dove si dice che l'uomo deve comprare il dono del regno. Strano. Se è un dono, perché devi comprarlo? Se è un dono, perché devi vendere per averlo? Allora, in gioco è esattamente questo movimento del cuore. Se il cuore si apre ad accogliere questo dono, il vendere è solo il disporsi nelle condizioni per poter godere di questo. Non si tratta di comprare quel bene, ma si tratta di disporsi per goderlo, e io oggi direi per goderlo tutto. È la famosa lotta tra lo spirito e la carne, no? Non ci sarà mai una specie di pace realizzata tra lo spirito e la carne, ma proprio questa non pace costituisce la tensione del cuore per godere quello che è godibile davvero, per godere di quel tesoro che è il regno di Dio, cioè splendore di amore per noi. E quindi è una cosa che si vive nella vita. Quando tu hai la cosa più importante, la cosa meno importante non ti interessa più. Non è che fai fatica, non ti interessa più. Per esempio, una delle modalità descritte nel Vangelo per intuire questo movimento è: se tu hai a cuore la gloria di Dio che è splendore di amore per te, non cerchi più la gloria che viene dagli altri, non difendi più la tua gloria. Difatti, quando viene descritto Gesù nel suo mistero, no, di amore per noi, si dice non ha mai preferito se stesso a noi. Ma la sottolineatura è così pieno dell'amore del Padre per noi che non ha più bisogno di rifarsi a una sua gloria personale. Ed è il Figlio di Dio. Cioè ha lasciato perfino la gloria divina. Sotto sotto è come se facesse intendere la gloria divina è proprio l'amore per noi. Allora, Gesù è pieno di questo. Siamo noi che, temendo che la gloria di Dio non ci riempia oppure ci derubi di qualcosa, noi siamo anche attaccati alla gloria che viene dal mondo, dagli altri. Noi siamo spesso in elemosina di una carezza e alla fine riceviamo due sberle. Ma questo fa parte della vita concreta. La sottolineatura è: se il cuore è rimasto aperto allo splendore di questo tesoro, non vedrà più le altre cose come tesori. Non ha più bisogno di vedere le altre cose come tesori. Ed è quello che si dice, va, vende. Non ha più bisogno di quei beni, se ne può disfare, perché ormai è pieno. Ecco, le parabole contengono tutto questo. Contengono questa offerta di amicizia di Dio, contengono il dono di questa sua intimità e contemplano questo movimento di gioia, di godere di questo, tanto da riempirsi, tanto da stare pieni. In fondo, è quello che avviene quando noi chiediamo perdono al Signore e il Signore ci perdona, uguale. Il Signore ci riempie del suo amore indipendentemente da quello che noi gli abbiamo offerto. E questo pacifica il nostro cuore. Non ha più l'ansia di prestazione. Non c'è più. Perché è pieno dell'amore che viene da Dio. Le parabole descrivono questo mondo, questo movimento che da Dio passa al cuore dell'uomo e dal cuore dell'uomo ai suoi fratelli.